si lascia, però con una bella cifretta.
Eh sì, con i 2 milioni di questa sera va a 48 milioni e 400 mila.
Bravo Matteo. Bravo Matteo.
Vorrei dare la soluzione.
Bravo Matteo.
Ed è esatto Matteo.
Bravo Matteo.
Ed è esatto Matteo.
Non farò la tappa in giro per l'Italia.
Bravo Matteo.
In cui finalmente possiamo annunciare.
Vorrei dare la soluzione.
Eliminare un cassa integrato.
Ed è esatto Matteo.
Bravo Matteo.
Un cassa integrato.
Ed è esatto Matteo.
Bravo Matteo.
Ed è esatto Matteo.
La ciurma è mica una galera infame su cui ratta la morte diede per lenta fame.
È un'egomania giocata sulla pelle dei napoletani.
Chi ci ostacolano?
È un'egomania giocata sulla pelle dei napoletani.
Non è qua! Non è qua!
Chi ci ostacolano?
Questo sindaco ormai è fuori di testa.
Non è qua!
Ci ostacolano?
Sì, il sindaco è con i centri sociali.
Non è qua!
Renzi, vai a casa!
È un'egomania giocata sulla pelle dei napoletani.
Non è qua!
Mi cercano di bruciarci.
Sì, il sindaco è con i centri sociali.
Questo sindaco ormai è fuori di testa.
Piombo fuso dovete usare.
Più ci attaccano.
Questo sindaco ormai è fuori di testa.
Piombo fuso dovete usare.
Questo sindaco ormai è fuori di testa. È semplicemente fuori di testa e gravemente fuori di testa.
Più ci feriscono.
Non è qua!
Piombo fuso dovete usare. Più ci attaccano.
Non è qua.
Più ci feriscono.
Non è qua.
Più ci attaccano. Più ci feriscono, più stiamo andando bene.
È semplicemente fuori di testa e gravemente fuori di testa.
Siamo noi, il sud ribelle.
Questo sindaco ormai è fuori di testa.
Io non ho avuto la velocità.
Viva il popolo, viva Napoli e vinceremo, vinceremo.
È semplicemente fuori di testa e gravemente fuori di testa.
Più dobbiamo mettere ossigeno.
E sono in vendita. Non è qua.
Più ci attaccano, più ci feriscono.
Andiamo a casa.
Più dobbiamo pigliare.
Di
tranti.
Renzi, vai a casa! Siamo noi!
Più ci attaccano! Feriscono.
Il sud ribelle.
Più cercano di bruciarci.
Abbiamo avuto, dovete usare.
Non dobbiamo mollare. Non dobbiamo mollare.
Abbiamo avuto, dovete usare.
Renzi,
vai a casa. Non sono in vendita. Vai a casa.
Io metto l'incendi. Non dobbiamo mollare.
Non
siamo fuori.
Renzi, vai a casa!
Più dobbiamo pigliare, non dobbiamo mollare. I granti, non dobbiamo mollare.
Siamo noi!
Sotto ribelle! Più ci attaccano.
Eh sì, il sindaco è con i centri sociali.
Non dobbiamo mollare. Mettono incendi, non dobbiamo mollare. Più cercano di non dobbiamo mollare. Bruciarci, più ci attaccano, più non dobbiamo mollare.
E avere paura!
Più ci feriscono, più ci dobbiamo unire. E se andiamo per strada, non dobbiamo mollare, vi assicuro, non dobbiamo mollare.
Che popolo è con noi?
Non dobbiamo mollare.
Viva il popolo, viva Napoli! E vinceremo, vinceremo! Non ne avrete mai!
Portandosi appresso dopo guerra tutto nuovo da compare. una faccia per cambare.
Iniziò ad occuparmi la casa. Eravamo questi e quelli e altri e c'erano pure loro. Ma all'inizio nessuno importava. All'inizio tutto è nuovo, tutto è interessante. C'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da scoprire, qualcuno da scoprire, da conoscere. In effetti è la parte migliore dell'occupazione. Le interazioni diventano intime anche se non c'è intimità. Perché all'inizio è probabile che l'acqua non ci sia sempre calda per tutti. E la spesa la devi fare insieme, perché non ci sono le cucine, ma una cucina, in un campo, in una stanza che diventa il salotto di 30 persone che si uniscono in gruppi familiari o d'affinità, solo dopo alcuni mesi, perché la casa occupata impone che per almeno le prime notti si dorma insieme a gruppi misti, senza forse esagerati problemi di privacy. La casa in cui abito è stata teatro di ogni forma di espressione sociale che un gruppo di persone costretto a stare insieme è in grado di esprimere. Ci mancano solo le perversioni, intese come devianze che mettono a rischio l'incolumità propria del vicino. Ma il limite da varcare è davvero sottile, manca poco. Siamo schizofrenici e stressati, paranoici e marginati in un quartiere miseramente ricco, che vuole ostentare una ricchezza che la crisi gli ha sottratto e che dalla crisi economica vorrebbe uscire comportandosi come se fosse una qualsiasi crisi di valore, roba da filosofi insomma, e quindi da perdere tempo, gente che può permettersi di pensare invece di rompersi il culo sulla catena di montaggio. E il quartiere società civile non si accorge che gli unici valori da quali dipende sono gli indici di riferimento della borsa, che puntano tutti alla carnecina, ai nervi scoperti del tessuto sociale. Basta poco per mettere in crisi uno che per vivere a 100 metri dal palazzo dove vivo io deve sborsare 1000 euro al mese per vedere fino alla morte cedendo all'orizzonte.
Sì.
la casa non vivo io, non dovrebbe essere in piedi, eppure esiste come esisto io, precario senza futuro, una mancia grigia del ciclo di impoverimento umano. Non sarò bello da vedere, e spesso non ho nemmeno un odore, ma esisto, ve lo assicuro, e non facciamo un dramma. Nel mio quartiere mi conoscono e si guardano bene dall'avvicinarsi. Non sono schizzinose le riforme, sono schizzinose e basta. Vado a spiegare nel mio quartiere che c'è una bella differenza tra rivolta e riforma. Nel mio quartiere c'è chi pensa che l'unico diritto ad avere un diritto sia quello dato da un mutuo o da un'ipoteca o comunque una fonte di denaro che vincoli il rapporto tra lui e la sua casa, confiscandola per sempre come proprio. I riformisti credono che sia giusto. Credono che sia giusto non mettere in discussione questa cosa. Per questo mi innervosisco molto se mi dicono di spegnere lo stereo ad alto volume o di smettere di insultare le vecchiette e i loro cani di merda. Io vivo il mio quartiere e lo trasformo, perché se non inveisco con la gente, le parlo e le spiego che col mio modo di vivere non minaccio loro, ma tutto quello che rappresentano. Dimostro che con la catena di montaggio si può avere poco o nulla a che fare, e per questo ho un tetto e l'acqua è pure calda, e l'elettricità che non guasta è tutto gratis. A volte vorrei proprio ringraziare il mio quartiere, perché ti sono grato per tutto l'accesso a internet che ti ho rubato, sottratto per chi è attento alle parole, perché chi ruba è chi è un vero criminale, è il sistema che mi costringe a prendere di prepotenza quello che mi spetta, che non è solo il tetto, ma soprattutto la voglia di sognare un futuro in cui il tetto non sia merce di scambio, ma un maledetto diritto. Il mio rapporto con il quartiere è il concreto margine di paragone con il mondo. La dimensione in cui mi esprimo è quella di un mare controcorrente in cui gli scogli sono lisci e le parole tradiscono e gli sguardi offendono. La casa, infatti, non è ancora la mia lotta, perché dentro ci faccio a botte col vicino, compagno, solo nello scontro tutti contro tutti. La casa mi appartiene come mi appartiene il diritto a esistere pur essendo improduttivo. Mi appartiene la casa, ma casa mia non è proprietà privata. Non è mia dal punto di vista giuridico, non è perché l'ho conquistata scambiato vinta all'otto, l'ho conquistata con gli altri, con la lotta. E difenderò casa mia perché mi appartiene in quanto il manifesto della mia esistenza. Che non avevo bisogno di occupare casa, altrimenti sarei morto di fame, perché onestamente se così davvero fosse avrei fatto in un altro modo, altrimenti avrei fatto in un altro modo e forse sarei stato peggio, ma non sarei finito nel circolo della militanza di rappresentanza. Ho fatto il militante travestendomi da me stesso troppo a lungo e troppo spesso. Il nucleo di questo concetto è che i ruoli che ci piacciono non sono quelli che ci spettano, per cui siamo tagliati. L'istinto che coinvolge il gesto eroico col martirio è lo stesso, la differenza sta nel risultato, e allora vaffanculo agli eroi e pure ai martiri. In quel fine della riforma io non trovo parole migliori per descrivere la figura triste di chi ha soltanto trasmesso la sofferenza e il patimento, di chi nella lotta di sapere che è una battaglia persa e per cui tocca proprio a noi farci avanti. Nella mia casa c'è ancora spazio per la lotta, alla sofferenza e al predominio, di sicuro. In questo gioco subito, perfino la filosofia è una scusa per non doverlo andare avanti la mattina. Nella mia cucina c'è un conto che non funziona mai e nessuno si preoccupa di sapere perché ha smesso di farlo. Non c'è una cantina per nascondere il specchio, per cui tutto già c'è stato nel salotto. I miei vicini si lamentano del tanfo e del rumore e dell'odore malefico, ma io non li sento. Sono troppo dentro al mio disastro interiore, oppure perso in un discorso sul cibernetico universo. Non ho cartine e non ricordo la strada che dal divano mi porterà in un altro piano del discorso, tra Marx e il resto del mondo. Com'è che è morto la mia libertà? Ah, giusto, quella era Alice Agenda. Per cui, della casa non ne vorrei parlare, perché in casa vivo e sulla casa non è che possa pensare di avere la certezza di potermela tenere. Del resto, nella stanza in cui vivo, nulla è appartiene, nulla è fondamentale, tutto è sostituibile, eppure la sostanza rimane. Il turbamento di non saper riconoscere se stessi, l'ansia di sapere di essere comunque parte incosciente di ciò che mi che ti schiaccia prima non è per il terreno.
Myself to sleep tonight. Broken Massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti.
Quando prima lavoravo in garage occupato, una persona normale, cioè una persona che si è avviata in denuncia, cosa, e mi sa fare di parlare di mia mamma. Io dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, dalle 8 di sera alle 8 del mattino, però comunque tipo che 500 euro al mese. Vabbè, comunque metti che stavi dentro la stanza, cioè ti senti come si sta carcerato, che poi sotto terra non vedevi nessuno, vedevi solo le persone quando veniva a posare la macchina. Invece con la ghiaccia era vuota, ma non volevano approcciare nessun rapporto, quindi sono messa in lambda, non sapevo niente. Ah, tutte, ovviamente tutte persone del bene, per dire la verità, gestivo i titolati, i miei savio, erano tutte bravissime persone. Nel casatello, cioè, non potevo portare un amico, cioè, dovevo stare da solo, dovevo assicurare tutto, cioè, sempre pulito, dovevo pulire il garage, dovevo stare sempre sveglio. Poi, se veniva qualcuno di notte, voleva mettere la macchina, mi doveva lasciare la tessera, e mi segnavo i dati, il numero di telefono, tutto, che se prendevo una volante, no, volevo cambiare la macchina di chi era, io dovevo dare spiegazioni. Poteva assumermi la responsabilità di una macchina che non so, che potrebbe essere rubata o carica di droga, altra responsabilità. Nemmeno su di me, però comunque dopo ci sarebbe anche là, c'è gente che appoggia chi si sta, quindi ogni tanto andiamo là. Invece, cioè, venire i carabinieri, ci prego, entrare, no, non si preoccupa, ce ne andiamo. Che ci sapevano, io sono persone organizzate. Sì, avevamo tutto. Tenevamo pure a chi dovevano pagare, pure a cinese. Alla luce del sole, però, per far vedere. Prima doveva essere un garage. Doveva diventare un parcheggio, rispadellati dell'immondizia, dei cose piccoli. Però, a causa delle colonne, non riuscivano a parcheggiarsi. Cioè, perché prima stava la Romeo, poi la Romeo è fallita perché è scattato fatto che era... faceva il truffo, è entrata la nave di servizio, che si sta mettendo davanti e dice, ah, ma questo, qual è il problema, non le risolvi, ma paghi. In pratica si sono preso tutte le pratiche allora in mano, cioè, il giorno che ho chiuso il garage, stavo io di turno, quindi la responsabilità me la sono dovuta pigliare io, chi di là voleva non sapere chi ero, ma il capo, non il capo, io ci volevo sapere. Cambiando la società, sono venuti i vizi anche che dovevano chiudere perché non era apposta cosa. Allora sono andati tutti, io sono rimasto comunque là e mi guadagnavo tipo lei, ma nel senso cosa, che comunque dovevo avvisare le persone. E giustamente le persone sai come mi rispondeva, dove c'era. Infatti da quando venne sono 7-8 macchine, ci pensano tutto cosa. Tra l'altro luce abusiva, norma di incendio non funzionante, la corrente dell'acqua non si va, cioè. E poi fortunatamente mi è accaduta la storia dei 500.000 euro che giustamente trovando me volevano accusare me dei 500.000 euro.
La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro.
Barbarian Foot!
Continuo a volare come una scheggia impazzita, da un presidio all'altro, da una manifestazione all'assemblea. Viaggio a 2000, bevo caffè dal mattino fino alle 6, poi la birra, il vino, le parole d'ordine e l'agenda del movimento, i conflitti ideologici, la lotta di classe, le lotte interne alla classe, il rapporto con la gente, l'agenda di Stato. Rimani nei percorsi, altrimenti sei fuori. Onore ai martiri del movimento, abbi rispetto per chi si sacrifica, di chi si sobbarca di responsabilità che non ha saputo o voluto condividere. Assumiti gli errori e fa che siano i tuoi. Sopporta il peso e poi esplodi. Niente di nuovo all'orizzonte è capace di affascinarmi. L'odore del CS è le gite col passamontagna. Il palcoscenico e i suoi protagonisti. Mille volti, quattro sorrisi e tante facce scure. Tante falci nere mi sfiorano. La gente cade. Ho fatto un sogno come questo e non mi ha spaventato. Avevo un'inquietudine familiare, come un rimorso di fondo che non mi faceva respirare bene. Mentre stavo seguendo l'ennesima assemblea senza prenderne parte, mi resi conto che non era quello il mio luogo. Così ortodosso nei codici di comportamento, così poco confortevole, da sembrare quasi un privilegio poter anche solo assistere al dogma. Non è il mio luogo e non è il mio modo. L'assemblea di per sé non è che un contenitore, non ne puoi cavare nulla che non sia già dentro di esso. È una codifica, una messa a valore di esperienze che si fanno assieme. L'assemblea generale alla quale partecipavo non poteva produrre nulla. Sicuramente nessuna fiducia tra individui si instaura a partire dall'assemblea in sé. Piuttosto, quello a cui assistevo era l'assunzione da parte di tutti dell'incapacità di reagire ai tempi, alla fase, l'affanno di rivoluzionari frustrati che non riescono nemmeno a farsi forza l'un l'altro. La frattura è sempre più ampia e il movimento ristagna. Annoiavo al punto che decisi di dare una mano con la cucina. perché era una tenda chiusa e potevo evitare di guardare quel cerchio di militanti, cercare una soluzione alla stasi generale, stando seduti comodamente sulla plastica bianca delle sedie, protetti dal sole e da un gazebo gigante. Sentivo di non avere la credibilità per farlo. Ero caduto nel loro gioco. Avevo ceduto alle lusinghe delle gerarchie e delle classificazioni che nascono quando si cerca di governare un'assemblea più ampia di 20 persone. Non volevo ancora del tutto ammettere l'inutilità di tale dispositivo. Ero ingenuo e pieno di energie. Una forza, un vantaggio per poter avere diritto ad uno spazio di relazione sincero col movimento. Ho accettato i termini del conflitto e ho dovuto contrattare le forme dello scontro, riducendo tutto a un'esibizione di forza in cui, impreparato, mi sono cimentato senza risultati. Volevo essere forte per rendere la mia collettività più forte, per i compagni, per i fratelli e per tutti gli altri. Poi la collettività è in affanno, i compagni si riempiono di botte e gli altri ne approfittano finché gli fa comodo, e poi ti voltano le spalle o te le pugnalano. E i fratelli? I fratelli che fine fanno? Mentre quel poco di individuo che gli resta conferisce a queste persone così diverse tra loro la possibilità di annusare il vento della tempesta un attimo prima degli altri, dall'altro lato si coltiva così poco l'attitudine a mettere in discussione il presente che si finisce per rinchiudersi in discussioni banali e altrettanto frustrante immobilità. Parole sprecate ad elencare tutti i nostri limiti. La paura di conoscere la propria forza, di metterla in discussione e di condividerla, ha sempre frenato ogni slancio. La frustrazione, l'ansia, la stanchezza e la noia sono gli ingredienti migliori per arenare ogni processo collettivo rivoluzionario. In questo siamo diventati tutti bravi. L'autoanalisi, questa sorta di introspezione della coscienza collettiva, genera nient'altro che nevrose insicurezze, espone ai rischi della rappresentanza come forma di panacea per tutte le ansie da prestazione insurrezionale. Poi c'è la fuga, il rifiuto e l'istinto di conservazione che prevale. E io direi pure meno male, così mi sento un po' più umano, un po' più animale umano. Un giorno, in questo infinito presente, sarà tutto relativo, ma l'aria che tira adesso non mi fa supporre nulla di buono per il futuro. Il futuro non esiste, e qualcuno voleva inventarselo, oppure ne parlava molto. Io ci penso, ne parlo, lo inseguo. Sono ossessionato da questo desiderio al punto da essere diventato un rivoluzionario borderline. E in alcuni periodi sento di poter agire, di essere sulla strada giusta, di fare bene. In altri, lunghi periodi, scatta un meccanismo di difesa, una specie di freno che mi impone di osservare intorno a me quello che succede. E puntualmente mi rendo conto che io sono la scheggia impazzita con gli angoli troppo smussati per poter far del male o del bene, a seconda dei punti di vista e dell'ideologia. La maggior parte del tempo la passo con la sensazione di essere su un'automobile a folle. Non so inserire la marcia e tutto quello che posso farci è spingere il pedale dell'acceleratore fino in fondo, fino a quando il surriscaldamento non sarà tale che fonderà il motore. E non ci vuole così tanto alla fine. rivolgo alla mia vita. Maledetti riformisti, maledetto movimento, maledetto capitalismo, maledetta biopolitica, maledetta BCE, maledetta la polizia infame, maledetti i poteri insommersi e i fondi neri, gli speculatori, la terra dei fuochi, le discariche, maledetta l'alta velocità, la xylella e le paleoni, i radar per la guerra e gli scudi spaziali, maledetto il denaro e le grandi opere, maledetto il denaro e le mega opere, maledetto il denaro e le iperopere, il denaro, il denaro, il denaro, il denaro, maledetto questo futuro denaro.
Matteo Renzi ci lascia, però sono bella.
La ciurma è mica una galera infame su cui ratta la morte, miete per lenta fame.